Bene, carissimi, questa qui dovrebbe essere un incontro molto light, come abbiamo detto, quindi semplice, senza nessuna complicazione. Presenteremo direttamente la famiglia del cuore immacolato di Maria. Ok? Quindi partiamo subito. La famiglia, cos'è la famiglia del cuore immacolato di Maria? Allora, fermiamoci un attimino su questo decreto, perché è un decreto del 2005. In precedenza la famiglia del cuore immacolato di Maria si chiamava Pia Congregazione Nostra Signora di Fatima. Ma il fondatore ha voluto dare vita ad una realtà nuova. Voi dovete sapere che tutto in essere, un po' il nostro istituto, noi siamo di recente fondazione, siamo una gemmazione da un altro istituto e insieme al nostro istituto poi è derivato quello delle suore, Servi, Serve, 92-96 e nel 1999 la famiglia del cuore immacolato di Maria. A quel punto è stata sottoposta questa nuova realtà come movimento all'approvazione degli statuti, cioè l'approvazione di questo movimento come associazione privata dei fedeli, ne parleremo anche fra poco. Questo qui è il decreto del 2005 da parte del Cardinal Ruini, che era il vicario di Sua Santità per la Diocesi di Roma nel 2005. E infatti vedete qui che bella foto, guardate che bel sorriso, il Cardinal Ruini, che è di Carpi, Lui è di Carpi, dato in Roma dalla sede del vicariato nel Palazzo Apostolico il giorno 13 maggio del 2005. Allora, quindi questa è una prima spiegazione di che cos'è la famiglia. Allora, la famiglia del cuore immacolato di Maria ha una sede centrale, come tutte le realtà. Questa sede centrale, forse se mi metto in mezzo voi vedete, questa sede centrale si trova a Roma. Guardate Ercupolone, questo è Ercupolone, siamo a due passi, in pochissimo tempo, siamo dentro Roma, guardate quanto verde, il verde che appartiene alla famiglia si estende così, è una cosa incredibile, questo qui è enorme, grandissimo, è la sede della Curia Generalizia, dei Servi e delle Serve del Cuore Immacolato di Maria e della sede della famiglia del Cuore Immacolato di Maria. Questo è quanto riguarda appunto la sede centrale. Ora vediamo che cos'è la famiglia del cuore immacolato di Maria. È una realtà, un movimento che affonda le proprie radici nel messaggio di Fatima, nel carisma che nasce dalla realtà di Fatima, la fonte è la realtà di Fatima. In modo particolare quello che la Madonna disse ai pastorelli proprio il 13 giugno di quel 1917. Il mio cuore immacolato sarà il tuo rifugio e la via che ti condurrà a Dio. Ecco, quindi la fonte del carisma è Fatima. Ora, vediamo ancora, ci muoviamo. Perché questa associazione è famiglia? Guardate come pulsa il cuore della madre nostra, la madre di Dio. Soffermiamoci un attimino su questa espressione, famiglia del cuore immacolato di Maria. Il cuore immacolato di Maria lo abbiamo capito perché da Fatima la Madonna ha detto il mio cuore immacolato sarà il tuo rifugio e la via che ti condurrà a Dio. Quindi accogliere questo invito che la Madonna non rivolge solo ai pastorelli, ma che rivolge ad ogni uomo. Perché mio figlio e Dio Padre vogliono stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Quindi cuore immacolato l'abbiamo capito, no? Ma famiglia, perché? Perché è una delle poche e nuove realtà all'interno della Chiesa, poi affronteremo questa tematica un pochino più avanti, che raccoglie insieme, non come delle dipendenze, come i terzordini, che era una sorta di dipendenza dall'ordine principale, che è di solito l'ordine maschile. Primo ordine, quello maschile, secondo ordine, quello femminile, terzo ordine, quello laicale. Ma tutti dipendono dal primo ordine, qui la cosa è diversa. Qui c'è una realtà che è famiglia, perché sia i servi che le serve che i laici, i laici, figli e figlie del cuore immacolato di Maria, allo stesso modo, con la stessa pari dignità, eccetera, condividono lo stesso carisma. Da chi è costituita, infatti, la famiglia del cuore immacolato di Maria? Abbiamo preso quelli più belli. Sono i servi del cuore immacolato di Maria, questo che in quel tempo era il superiore dei chierici, è diventato ministro generale. Non è alto di statura, ma è grande, è una persona molto in gamba. Ecco, qui ci sono diversi miei confratelli. Questo qui è del mio anno, anche questo è del mio anno. Sì, non è del mio anno, era come giovane. Poi, ovviamente, i servi del cuore immacolato di Maria, le serve del cuore immacolato di Maria, che sono, non so se le avete già viste, no? Sono venute qua, probabilmente verrà qui Suor Stella insieme ad una suora neoprofessa adesso dal 27 di maggio al 4 di giugno, quando ci sarà la peregrinazione Maria. Ed ecco qui la realtà, uno spaccato della realtà dei laici, perché questo è in Sicilia, questo è a Milano e qui sono in altri luoghi della Toscana, questo qui è una parte di Fatima. I laici, come vedete, io ho semplicemente distinto, non per richiamare una maggiore dignità dei servi rispetto alle serve e poi rispetto agli laici, ma semplicemente un ordine, direi, quasi cronologico. Ecco qua. E qua, finalmente, c'è un po' un miscuglio. Qua si trova il migliore di tutti. Qua, questo è il padre Carlo, che è venuto qua. Questo è il padre Luciano. Guardatelo qua. Aveva qualche anno di meno. Poi qui c'è l'attuale ministro generale, che era un pochino più giovinetto, e poi, bene, qui ci sono dei medici che fanno parte della famiglia, ci sono tutte e tre le realtà. Ci sono i laici, ci sono i servi, e qui una piccola rappresentanza delle serve. Ecco, questo per dire chi è la famiglia e da chi è costituita. Il nostro motto, e questo è fondamentale. Perché è fondamentale parlare del motto? Perché nel motto si trova condensato un po' il carisma, la missione e direi anche la spiritualità che è viva nella famiglia. Attenti, io non sto parlando dei laici, sto parlando di servi, serve e laici, cioè tutti. Poi quando affronteremo la tematica riguardante l'aspetto legale, per modo di dire, giuridico, neanche, canonico, è meglio usare questo termine, canonico, vi renderete conto che si tratta di un'unica realtà, anche perché abbiamo un unico punto di riferimento. Allora, perché per mezzo del mio cuore immacolato portate Cristo al mondo? Innanzitutto perché c'è un grande bisogno, una grande necessità di ristabilire ogni cosa in Cristo, come dice molto bene la Sacra Scrittura. Ma come la facciamo noi questo? Attraverso il cuore immacolato di Maria. Ecco perché l'elemento costitutivo della famiglia è la consacrazione al cuore immacolato di Maria. Quindi, che cosa promuove la famiglia nel popolo di Dio? Come atteggiamento pastorale? Come atteggiamento pastorale la famiglia promuove, quindi non solo i servi, le serve, ma i servi, le serve e i laici, perché poi parleremo anche di questo aspetto. No? Innanzitutto, la preghiera, cioè il ritorno alla vita di preghiera, perché la preghiera è fondamentale, no? Per vivere il nostro rapporto e la nostra relazione con Dio. Ma della preghiera, il rosario, sapete, no? Che San Giovanni XXIII, era lui che l'ha detto, è San Giovanni Paolo II che ha detto invece quest'altra, stavo pensando ad una, invece un'altra frase. La preghiera del rosario è la mia preghiera preferita, ma anche San Giovanni XXIII ha delle pagine molto belle, molto interessanti riguardante il rosario. Io mi ricordo, perché si è inciso profondamente nella mia vita sacerdotale, la figura di Papa Giovanni Paolo II, ogni qualvolta si andava da lui regalava sempre la corona del rosario, no? Questo per esprimere come lui intendesse che il cristiano stabilisse il proprio rapporto con Dio attraverso la preghiera del rosario, che è una preghiera da promuovere nel popolo di Dio. Quindi la famiglia del cuore immacolato di Maria non è solamente colei che si mette a pregare il rosario, no? Qui con la realtà che abbiamo nel santuario, con la possibilità che un giorno non molto remoto, penso che sia oramai a un tempo piuttosto breve, la trasmissione in streaming, cioè in diretta di quello che avviene qua, beh, promuoveremo il rosario quotidiano, qui sarà una modalità, perché in casa anche la gente che non può venire nel santuario possa seguire la recita del rosario. Quindi cercheremo magari di fare dei turni per la recita del rosario, le faremo sempre attraverso l'uso dei microfoni. È una delle tante forme, no? Molto semplice, perché a volte non pensate, l'attività missionaria si svolge più con gesti semplici e con gesti umili. Poi vi dirò che cosa colpiva nelle nostre missioni e voi vi direte, ma guarda un po', tante volte si pensa chissà quale cosa complicata e poi in realtà. Allora, quindi come famiglia, attenti, noi stiamo parlando di quello che fanno i servi, le serve e i laici, figli e figlie del cuore immacolato di Maria. Usiamo questo termine perché figli e figlie è l'adesione più, direi, più stretta alla famiglia, no? Perché poi, ecco, ci sono diversi modalità di appartenenza. Allora, abbiamo detto il rosario, poi un'altra importante è la vita sacramentale con al centro l'Eucarestia, oltre che ovviamente la confessione. Sono delle realtà che tra l'altro rientrano anche nella stessa esperienza spirituale dei membri della famiglia del cuore immacolato di Maria. Voglio dire, uno che appartiene alla famiglia del cuore immacolato di Maria e non è devoto dell'Eucarestia, non si confessa spesso, beh, direi che questo viene a stridere con la sua adesione alla realtà del movimento. Ma la famiglia promuove nel popolo di Dio la vita sacramentale, quindi magari come laici saremo chiamati, che ne so, a dire anche la nostra esperienza attraverso le confessioni frequenti, metteremo, difenderemo l'Eucarestia anche appunto nel dialogo che possiamo intrattenere con le altre persone, ma non è l'unica modalità con la quale possiamo promuovere nel popolo di Dio la vita sacramentale. E non solo quella, chiaramente. Perché poi c'è la devozione alla Madonna e la consacrazione al cuore immacolato di Maria. Bene, abbiamo visto già la volta scorsa il cuore di Fatima e la consacrazione al cuore immacolato della Mamma del Cielo. Fare tutto con Maria, per Maria, in Maria. Questo innescarci, questo innestarci, scusate, nello stesso cuore della Mamma del Cielo, per fare tutto con lei. Con lei, infatti, il motto è: per mezzo del mio cuore immacolato portate Cristo al mondo. E vivere questa via semplice, questa via immediata, che è la devozione al cuore immacolato di Maria. Quindi devozione alla Madonna e poi consacrazione al cuore immacolato di Maria. Ovviamente abbiamo come importante riferimento, promozione anche in questo momento piuttosto difficile, no? Della storia della Chiesa, che cosa? La fedeltà al Papa e al suo magistero. Non è che noi dobbiamo semplicemente dire, ci alziamo quando lo vediamo alla televisione, pacchete, diamo un bacino, io l'ho visto, pacchete, diamo un bacino e poi magari sparliamo, no. Ecco, anche quando costa sacrificio, sofferenza, noi dobbiamo aderire a tutto quello che il Papa dice, oltre che ovviamente essere affezionati alla sua persona. Qualcuno potrebbe dire, ah, ma il mio Papa era San Giovanni Paolo II, no? Uno potrebbe dire così, va bene, ti era simpatico, ma noi non seguiamo e non andiamo secondo le simpatie, no? Noi andiamo secondo quanto la fede ci indica. Quindi, ecco qua, questo è, qui vi faccio vedere padre Luigi Moro, vedete, aveva qualche anno in meno, e padre Paolo qua. Siamo, insieme a sua santità Giovanni Paolo II, nel 2001, nel settembre del 2001, quando abbiamo celebrato il primo capitolo generale del nostro istituto. Quindi, fedeltà al Papa e al suo magistero. Quali sono adesso? Attenti, abbiamo cambiato. Qui adesso siamo passati invece a un altro aspetto. Quello che abbiamo visto fino adesso era l'aspetto missionario. Come viviamo tutto questo noi? Per portare gli altri, per mezzo del mio cuore immacolato, portate Cristo al mondo. Rosario, vita sacramentale, e poi devozione mariana, consacrazione del cuore immacolato di Maria, fedeltà al Papa e al suo Magistero. Ora, che cosa la FCIM propone a tutti gli appartenenti? Però mi sembra strano che siamo già arrivati lì, eh? C'è qualcosa che non va. Ma va bene, facciamo questa roba qua. Incontri di formazione e ritiri spirituali. Come amici, quindi come persone che aderiscono al primo livello, adesso lo vedremo, proporremo qui al santuario quello che viene proposto una volta che daremo vita alla sede, quando ci sono degli aderenti che fanno la consacrazione, entrano nel movimento, si erige la sede. Nella sede promuoveremo un incontro di formazione mensile e un ritiro mensile. Il ritiro sarà solamente al pomeriggio, durerà 2 o 3 ore, e l'incontro durerà la stessa cosa. Gli incontri, tra l'altro, quando vengono organizzati bene, prevedono anche la presenza delle suore e la separazione, cioè la presentazione della tematica, che non dura mai più di mezz'ora. Dopo si separano uomini e donne, gli uomini con i padri, le donne con le suore, e lì avviene il dialogo, no? La condivisione cosiddetta, per poi ritrovarsi insieme. Ed è molto bello, molto, ma molto interessante. Questa è solo una modalità. Chiaro che là dove non è possibile, facciamo tutti insieme. Chi è che l'ha portata avanti? Ah, io. Ok. Convegni che sono sia a livello nazionale, questo è uno dei convegni nazionali, di solito vengono fatti a Roma, a volte sono stati fatti nel mese di novembre, adesso mi pare li facciano nel mese di settembre, qualche anno che io sono impossibilitato ad essere presente. Ma i convegni non sono solo a livello nazionale, ci sono anche i convegni a livello locale, regionale. Esistono le macro regioni, ad esempio c'è la macro regione del Veneto, della Lombardia, allora tutte le sedi del Veneto si riuniscono per dare vita, insieme chiaramente ai formatori, ad un convegno, decidono la data, eccetera, eccetera. Sono presenti padri e suore per vivere insieme questa modalità, che è il convegno regionale. Ovviamente questo però si riferisce al convegno nazionale. Allora, poi, oltre che quello, esercizi spirituali. Se notate bene, questi esercizi sono fatti a Fatima, perché una realtà particolare, durano una settimana, a differenza nostra, che dobbiamo stare zitti dalla mattina alla sera. Ma chi è che vi fa stare zitti a voi per una settimana? Ma chi vi fa stare zitti? E già tanto se riuscite a stare zitti adesso, no? Circa, ecco. Quindi non con quella modalità così rigida, però visitando i vari posti, quindi è una realtà molto bella perché si vede Fatima e si approfondisce Fatima sotto l'aspetto spirituale, quindi non il racconto di quello che è accaduto, ma il contenuto spirituale che poi viene condiviso e viene in modo da coinvolgere la presenza di tutti agli esercizi spirituali, la presenza di tutti intorno a quella tematica, per compiere appunto un cammino sul piano spirituale. Poi propone che cos'altro? I pellegrinaggi, beh, qui è padre Luigi, no? Che è esperto, però non sono solamente pellegrinaggi a Fatima, ci sono pellegrinaggi a Roma, questa dovrebbe essere la Basilica di San Giovanni Laterano, questa è Monte Cassino, brava, e questa? Da che tanto? Qui siamo in Sardegna, siamo in provincia di Oristano, qui ci sto io. Quando guidavo, mentre facevo il responsabile delle missioni al popolo in tutta Italia, in Sardegna ho dato vita alla famiglia del cuore immacolato di Maria. Guardate quanta gente. Questa è la chiesa che è sorta nel luogo natale di Santa Giusta, che era una romana che è stata messa a morte in tenera età proprio dal papà, che era un membro eminente, mi pare che fosse pretore romano, qualcosa del genere, o console romano. Comunque è stata messa a morte. Sul luogo della casa natale sorge questa chiesa che è millenaria. Ecco, si chiama Santa Giusta. Comunque pellegrinaggi anche locali, non solo a Fatima. Poi, ecco, le vacanze cristiane. Questo è interessante perché qui nel nord Italia, ma non solo nel nord Italia, in diverse parti, vengono organizzate le vacanze. Vacanze a cui partecipano giovani, meno giovani, a volte vengono scelti dei posti in una certa altitudine dove si può andare fino ad una certa età, altre ad un'altitudine più bassa che possa permettere anche a chi ha problemi di cuore di essere presenti. Queste sono solo delle piccole modalità. Qui sono riportati, a dir la verità, solamente i giovani, ma non è solo i giovani, anzi, le vacanze famiglia, della famiglia del cuore immacolato di Maria, che poi adesso presenteremo, vi faremo avere la documentazione nel caso qualcuno volesse partecipare qui nel Veneto, in Trentino Alto Adige mi pare che si vada. Ci sono almeno due località, una per quelli che vogliono l'alta montagna, una per quelli che vogliono magari un'altezza un pochino moderata. Ma viene partecipata da 80-100 persone, che non sono giovani solamente, sono persone di tutte le età. Queste, a dir la verità, sono un po' sono fotografie che ritraggono solo i giovani. Poi, promozione cristiana della gioventù. Ecco, questo aspetto qua ugualmente molto importante, però non capisco, è stato saltato una parte molto importante. Io non lo so, è demoniaca la cosa qua. Oh, ma che è saltato la missione Peregrinazio Maria, la missione del Passo ha saltato. Oh, chi è che l'ha saltato? L'ho scacciato io. Promozione cristiana della gioventù. La promozione cristiana della gioventù non sono solamente gli oratori, ma anche i campi scuola, gli incontri, le formazioni, nei luoghi là dove noi siamo presenti. Chiaramente un punto di riferimento sono i pellegrinaggi a Fatima anche per i giovani. E poi le gite in montagna oppure sul lago. Questo qui è una sorta di campo scuola all'interno degli oratori, è una realtà che dove noi siamo presenti come parrocchia promuoviamo di solito sempre in collaborazione con le suore e con i laici. Non so che fine ha fatto quell'altra roba lì, infatti, ma chi è che l'ha tagliata? Allora, eccole qua, Peregrinazio Maria e missioni al popolo, questo era il mio ambito per 20 anni, io per 20 anni, ecco perché quando predico non è che abbia molti problemi, no? Perché io per 20 anni non ho fatto altro che quella roba là, per l'istituto. Li ho organizzati io, queste qua, Peregrinazio Maria e missioni al popolo, fino a quando poi non sono stato trasferito a Bisentrate, a Milano. Di solito, soprattutto le Peregrinazio Marie vengono organizzate con l'arrivo della statua della Madonna di Fatima in elicottero. Una volta a Milano mi è successo che non ho promosso una Peregrinazio Marie, ma una missione al popolo. Le Peregrinazio Marie sono quelle che vengono fatte con la statua della Madonna che viene da Fatima. Le missioni al popolo hanno un'altra caratteristica. Durano 2 settimane, si fa la visita alle singole famiglie, si divide la parrocchia in quartieri, sotto si fanno le tende, si mettono le tende in ogni quartiere, lì si porta la statua della Madonna di Fatima, si fa una processione serale per il quartiere con una celebrazione mariana, l'indomani mattina la celebrazione eucaristica, Gesù sacramentato, queste robe qua, fate tutte io, capite? Di solito con equip missionarie di 20-30 frati, 20-30 missionari e missionarie, servi e serve del cuore immacolato di Maria. E a Milano, proprio lì dove io insomma ho vissuto molti anni, era successo un fatto incredibile. Io avevo organizzato la missione, quindi nella missione non era Peregrinazio, nelle Peregrinazio veniva detto che la statua veniva da Fatima. Questa era una missione, quindi le cose nostre, come fanno le missioni francescane, noi facciamo le missioni con la statua della Madonna di Fatima. Non questa qua è la statua nostra, che è la Madonna pellegrina, quella che verrà qua. Questa è una copia di quella. Bene, c'erano altre 3 Peregrinazio Marie intorno. Fatto sta che il parroco dove eravamo noi, leggendo l'articolo di un giornale locale, riportò, ma guarda, durante l'omelia, ma guardate che ignorante questo giornalista, ha scritto che adoreremo la statua della Madonna di Fatima, si adora solamente Dio. Se l'è legata al dito, ha fatto sapere a Striscia la notizia. Sì, ha fatto sapere a Striscia la notizia. Siccome noi avevamo la missione che dura 2 settimane, questi l'avevano finita, chi era rimasto? Il sottoscritto. Quindi a conclusione della missione io ho rimesso la statua, ha terminato tutto, sull'autocappella, perché avevo l'autocappella, l'abbiamo anche ora, ma non so che fine ha fatto. No, l'autocappella, tutto, quindi tutti che salutano. Io sono in viaggio, mi arriva una telefonata del parroco, tutto concitato. Padre Paolo, non ti immagini cosa è successo? Dico, cosa è successo, Don Bruno? C'è Striscia la notizia! Come c'è Striscia la notizia? Cosa stai dicendo, Bruno? Sì, è qua! La gente voleva picchiarlo, sapete chi era? Lauda Dio. La vuole picchiare la gente, cioè, tutta una storia lì. Io ovviamente metto da parte la statua, ritorno là dopo un'ora quando le acque si erano calmate. Parlo con Lauda Dio e lui mi dice: ah padre, sapesse che mestiere c'è il nostro, è dalle 5 di mattina che siamo chiusi nel furgone, perché se la gente ci avesse visto ci avrebbe ammazzati di botte. E io dicevo, avrebbero fatto anche bene, magari a non ammazzarvi, no, però qualche botticella. Dico, ma scusate, ma voi siete venuti qua, ma noi abbiamo fatto una missione, a farglielo capire, non una peregrinazione a Maria. Insomma, lui mi ha raccontato un po' la vita, poi finalmente sono calmati le acque, perché il papà di questo don, Bruno, voleva veramente picchiarli. Sono intervenuti i carabinieri, insomma, un macello, è successo un macello. Hanno anche registrato la parte finale del mio saluto, quindi io parlo con Lauda Dio, alla fine insomma ci salutiamo, no? Con le pacche sulla schiena, di qua di là, lei non ha materiale sufficiente. Per lui mi dice: guardi padre, stia tranquillo, non ho materiale sufficiente per mandare in onda il pezzo, quindi può andare tranquillo. Io il 12 di ottobre prendo la nave per andare in Sardegna. Mi telefona la referente Licia, la referente della Sardegna: padre Paolo, l'abbiamo vista Striscia la notizia. Cosa è successo? È successo che l'Armata Azzurra, quella mi pare che si chiamasse l'Armata Azzurra, comunque un'associazione che porta la statua della Madonna di Fatima da Fatima in Italia, che aveva organizzato una delle peregrinazioni, il responsabile, un certo, non mi ricordo il nome, sapendo della situazione, ha voluto rilasciare un'intervista a Striscia la Notizia, offrendogli quindi il materiale per andare in onda, e ci ha distrutto, capite? Bene, questo è solamente uno dei piccoli aspetti che ho dovuto affrontare nella mia esperienza come missionario. Sì, perché poi avevo telefonato in giro per tutta l'Italia per cercare di aiutarmi a Canale 5, perché conosco un giornalista di Canale 5, detto, padre, non preoccuparti, faccio io, parlo io, domani lo vedo, Lauda Dio, ci parlo. Allora, prendiamo il caffè insieme, sì, sì. Comunque, quando vede, io da quando vedo Striscia la Notizia, un po' mi si arriccia il naso. Apostolato attraverso gli strumenti di comunicazione sociale. Maria di Fatima, qui la realtà di una radio a cui noi collaboriamo in Brasile. Ovviamente anche, questi qui sono i libri di Padre Bamonte, sono degli esempi, no? Ma l'apostolato attraverso gli strumenti di comunicazione sociale, quindi potremmo anche dare vita ad una radio come, o ad una televisione. Il nostro fondatore ci disse questo: qualora un giorno inventassero uno strumento in cui si proietta dall'alto, no? Che ne so, le immagini che possano edificare la gente, quello deve essere nostro, perché noi dobbiamo servirci di tutti gli strumenti avanzati per portare la parola di Dio e portare soprattutto Cristo al mondo. Quindi noi non ci spaventiamo, chi ha qualità, chi ha capacità nello scrivere, ha una bella voce, sa parlare bene, noi non ci tiriamo indietro, ma diamo il nostro contributo per diffondere la parola di Dio attraverso i mezzi di comunicazione sociale. Vediamo adesso che cos'altro c'è. Adesso la vediamo invece dove è presente la famiglia del Cuore Immacolato di Maria. In Italia, bene, questa è Forlì, dove era presente padre Luigi, però è solamente la casa originaria. Non hanno riportato tutti i lavori che padre Luigi ha fatto, voi sapete, no? Padre Luigi non sta fermo, no? Io non so neanche se la notte dorma. Boh, eh? Probabilmente gira per il tempio e mette qualche chiodo da qualche parte, ma che ne so, qualcosa fa. Poi, questo è Carmiano, qui siamo in Puglia, qui siamo a Roma, qui siamo a Bisentrate. Bisentrate perché è una realtà un po' particolare. Questa qua è Ostuni, qui ci sono stato in passaggio. Questa è la Sicilia e questa è Montignoso, che era un antico castello fiorentino distrutto dai Volterrani. Volterra è di fronte, Firenze è di qua, Volterra è di qua. Questa è un po' la nostra casa madre, perché è qui che Padre Gino è stato il nostro fondatore per tanto tempo. Questa è quella nostra presenza in Italia. Ora invece in Canada, qui la realtà in Canada è un po' particolare. Noi abbiamo dato vita al movimento, però ci sono stati dei problemi un pochino interni ai confratelli, legati un po' alla salute. Nessun altro li ha voluti sostituire, adesso è in stand-by la nostra presenza. Noi siamo stati per diversi anni in Canada, a Toronto. E dalla nostra presenza, qui tra l'altro si rivede, vedete, questo è sempre padre Luigi Luciano, l'attuale rettore ministro generale, vedete, era piuttosto giovane, adesso ha i capelli anche lui un pochino bianchi. Ecco, qui ci sono alcune immagini, noi siamo presenti là come famiglia del cuore immacolato di Maria, in attesa di ritornarci magari con qualcuno che volesse lasciare l'Italia e vuol venire con noi in Canada. Voi due piace il Canada? No? Quindi per animare la realtà dei laici che sono presenti. In Brasile, ecco, qui in Brasile noi siamo presenti ad Aracaju, stato di Sergipe, abbiamo diverse località in cui è presente la famiglia del cuore immacolato di Maria, ma là ci vogliono giorni per attraversare tutto il Brasile. Eppure noi siamo presenti qua, nello stato di Sergipe, e si riferiscono, queste sono immagini vecchie, di per sé sono state realizzate tantissime opere e lì sono molto avanti i laici, sono molto avanti nella collaborazione. Avete visto che praticamente gestiscono i nostri laici della famiglia del cuore immacolato di Maria in Brasile una radio locale, quindi che ha diffusione nazionale, quindi non si scherza, là ci credono. Adesso non viene fuori, occio, che cos'era? Ah, l'Inghilterra qui è come che si chiama? Aspettate, adesso ve lo dico un attimino, perché allora l'Inghilterra, dove siamo in Inghilterra? Non c'è più l'Inghilterra, chi è che l'ha tolta l'Inghilterra? A Westcliff on Sea in Inghilterra, 45 minuti di distanza da Londra, questa qui. Noi non siamo presenti come servi, ma solo i laici, quindi come potreste essere voi dopo l'atto di consacrazione. E sono abbastanza numerosi. Poi, ovviamente, in Portogallo. In Portogallo, chiaro, Fatima innanzitutto, ma la realtà di Fatima è che si sta espandendo tantissimo, la casa non è così, ma sta diventando enorme, grande, anche perché gli esercizi spirituali, noi, ma anche per i laici, i pellegrinaggi che si fanno a Fatima, di solito si utilizza questa casa, i prezzi abbattuti. Io adesso non voglio dire niente, Però è chiaro, questa è una realtà legata, qui ci possono andare solo chi ha fatto la consacrazione al cuore immacolato di Maria. È ovvio che i prezzi si abbattono, no? Non è vicinissimo al santuario, è dietro sulla collinetta. Insomma, io quando vado a fare gli esercizi giù in santuario ci vado dopo pranzo, dopo cena e poi la notte, quindi tre volte al giorno, però insomma non è facile. Quindi i pellegrinaggi invece che fa padre Luigi, la casa, questa qui è Fatima e la casa è qua, praticamente, quindi praticamente uno mangia guardando il santuario, no? Quindi è chiaro che costa anche per quello. Ma la realtà non è solamente a Fatima, dove noi abbiamo i servi di Maria, i servi del cuore immacolato di Maria, ma anche le serve del cuore immacolato di Maria. Adesso tanti laici che non solo vengono lì nella nostra casa di Fatima, ma hanno diverse sedi in giro per il Portogallo. Siamo poi presenti in Libano. In Libano a Damur, che è nella zona sotto, che è la zona più musulmana che cristiana, però noi abbiamo lì perché un nostro ex confratello, questo qua, padre George, che poi è uscito per diventare maronita, perché ha voluto rimanere in Libano. Comunque ha dato vita, abbiamo dato vita insieme a lui e ad altri confratelli, a delle sedi ad Amur e a Beirut e dintorni di Beirut. Lì abbiamo visto anche un'immagine di San Sharb Maklouf, che è uno dei nostri santi protettori, vedete? San Charbel Maklouf. È interessante anche la vita di questo santo, un giorno ne parleremo. Le nostre opere, siete stanchi? Le nostre opere sono Carmiano, Forlì, Birgi, Ostuni, Montignano di Roma, Bisentrate. Ecco, io ho fatti qua per 3 anni il superiore a Bisentrate. Ecco, poi adesso c'è invece il... questa è una donazione, è molto bella. Bisentrate vicino a Melzo. Melzo a 20 minuti dal santuario. Ecco qui, poi ve lo dico, il santuario di quello che è di Bergamo. Caravaggio, mamma mia, ma complimenti. Ma io ho qualche arteriosclerosi, non lo so, altro che mia mamma, sono peggio di mia mamma. Ecco qua la realtà della famiglia, le diverse tipologie di adesione e la modalità di appartenenza. Innanzitutto gli amici, vedete, gli amici appartengono a questo cerchio esterno, perché è un'adesione, direi, meno impegnativa e meno vincolante. Poi, mano a mano, che qualcuno volesse, no, perfezionare la propria presenza, può diventare collaboratore e finalmente, da collaboratore, se vuole, può diventare membro effettivo. Noi, servi e serve, con la professione perpetua, diventiamo membri della famiglia. Io sono un membro della famiglia del Cuore Immacolato di Maria. Se però esco dall'istituto, non sono più membro della famiglia del Cuore Immacolato di Maria. E spiegheremo che cosa comporta questo. I simpatizzanti siete voi, sono coloro che partecipano alle nostre opere, eccetera, che girano intorno senza entrare, poi magari possono decidere di diventare amici. Allora, ecco qua, alcuni diventano dei simpatizzanti, diventano amici, vedete come sono numerosi. Amici, e adesso io volevo leggervi, però siccome il tempo sta tiranno e sta andando avanti, magari lo leggeremo alla fine per chi volesse, gli amici che sono questa adesione un pochino più blanda, però è meglio che vi legga almeno così vi prendete coscienza di quali sono i compiti degli amici. Tra gli amici qualcuno potrebbe decidere di passare al livello successivo, che è un'adesione maggiore, partecipa alle opere, all'attività anche missionaria e diventa collaboratore. Quando si è collaboratori dopo un certo congruo periodo di tempo, chi volesse, e dopo la formazione adeguata, perché ci vuole formazione per diventare amici, ma è una formazione blanda, ma quando un amico vuole diventare collaboratore, lì la formazione è più impegnativa. E quando un collaboratore volesse diventare membro, ovviamente anche lì la formazione è ancora più seria. Però vedete, non tutti passano, perché si tratta di 3 modalità e di 3 vocazioni diverse. Uno diventa amico perché in qualche modo è stato invitato a prendere parte a questa realtà della famiglia, magari anche così casualmente, no? E risponde a questa chiamata, però sente di rimanere solamente così, a livello un po' superficiale, e rimane per tutta la vita amico, fa gli incontri di formazione, gli esercizi, partecipa ai convegni, si adegua alla realtà sacramentale, vive quindi la confessione, la celebrazione eucaristica, tutte queste cose qua. E magari sente di rimanere così perché il Signore lo chiama ad essere amico per tutta la vita. Qualcuno invece può sentire la chiamata ad un'adesione più intensa, allora può diventare collaboratore. Una volta che diventa collaboratore, qui c'è magari la realtà di qualcuno che vuole diventare addirittura membro dell'istituto. E lì il laico ha la stessa dignità e la stessa partecipa, insomma, alla realtà della vita della famiglia come me, che sono un servo del Cuore Immacolato di Maria. Amici, cosa fanno? È il primo coinvolgimento con la famiglia, devono condurre una regolare vita cristiana, viene loro offerto un cammino formativo che può essere propedeutico per diventare collaboratori, fanno la consacrazione al cuore immacolato di Maria. Se sono membri di altri movimenti o gruppi e vogliono diventare collaboratori, devono lasciare l'appartenenza precedente. Ma questo non importa. Voglio dire, tu come amico puoi partecipare a tutti i movimenti che vuoi, oppure altre realtà. Ad esempio, uno che è neocatecumenale può diventare amico rimanendo neocatecumenale. Non inficia in alcun modo. Ma se uno volesse, un neocatecumenale ad esempio, oppure uno del rinnovamento dello spirito, volesse diventare collaboratore, le cose sono diverse. Deve scegliere. Perché? Perché i collaboratori sono già consacrati al cuore immacolato di Maria e sono già stati innestati al secondo gradino, hanno diversi incontri formativi, sono coinvolti nella vita e nelle opere della famiglia. Cioè, i collaboratori sono in più stretta vicinanza con quello che fanno i padri e le suore. Mi capite? È chiaro quindi che lì è necessaria un'adesione che comporta il discernimento rispetto ad un altro movimento. Ma qui ci vuole una vocazione particolare, insomma, no? Dopo un cammino formativo possono diventare membri, perché non si può diventare membri da amici, bisogna passare attraverso i vari gradini. I membri, figli e figlie del cuore immacolato di Maria, sono nella famiglia come i servi e le serve, con uguali diritti e doveri, secondo lo statuto generale e il regolamento. Adesso parleremo anche di quello, hanno uno specifico piano formativo ed una particolare vita di pietà personale. Come siamo noi costretti, abbiamo, no, le varie opere pietistiche da fare, così il membro è obbligato a quelle preghiere quotidiane. Ci sono impegni quotidiani, settimanali e mensili a cui deve sottostare. E questi partecipano interamente come se fossero dei servi o delle serve. Collaborano pienamente nell'apostolato della famiglia dei servi e delle serve, quindi peregrinazio Maria, missione al popolo, eccetera, eccetera. E guardate che sono i medici, molto spesso hanno collaborato con me nelle missioni e nelle peregrinazio Maria, perché quando abbiamo dovuto fare gli incontri, ad esempio per la questione concernente l'uso degli anticoncezionali, non ve ne dico niente, sennò poi qui qualcuno potrebbe scandalizzarsi, eccetera, abbiamo invitato i medici per dare una spiegazione, no? Perché io sono stato trattato a pesci in faccia in Toscana, ho fatto una presentazione guardante l'umane vita, era presente un medico, tutto quello che io dicevo lui lo contraddiceva usando delle espressioni scientifiche, io non sono medico e quindi non ho potuto contrastare. Mentre invece con la presenza dei medici, membri, le cose sono molto diverse, non hanno il coraggio di intervenire, i medici antagonisti cosiddetti. Possono assumere cariche e responsabilità di governo, coordinamento, apostolato e formazione all'interno della famiglia del cuore immacolato di Maria, come i miei servi e le serve. Le modalità di appartenenza e coinvolgimento sono adeguate alla vita e alla vocazione di ciascuno. In questo senso, l'appartenenza a una delle modalità può essere permanente. Uno vuole rimanere amico per tutta la vita, può rimanere amico per tutta la vita, collaboratore per tutta la vita, collaboratore, membro, membro è lì, non ci sono altri scalini da fare. Io posso sperare di diventare vescovo, ma un membro laico non può sperarlo. Simpatizzanti sono quelli che senza nessun vincolo collaborano in qualche modo con la famiglia del cuore immacolato di Maria. Poi va bene, qui ci sono altre figure, ad esempio come amico, addirittura come collaboratore, può essere anche un sacerdote diocesano oppure un sacerdote che appartiene ad un altro istituto religioso, no? E poi, vabbè, qui si sta addirittura pensando alla possibilità di membri laici con voti privati di castità, povertà, obbedienza, però sono tutte realtà che... Adesso, scusatemi, ma entriamo un pochino nel concettuale. La famiglia del cuore immacolato di Maria non è un gruppo di preghiera, ma è un movimento ecclesiale. Quando si parla di movimento, che cosa si intende? I movimenti sono associazioni, cioè sono realtà, gruppi costituiti dai fedeli nella Chiesa, possono essere laici, sacerdoti, quelli che volete, fedeli nella Chiesa, che vogliono costituirsi in associazione per promuovere uno scopo di carattere spirituale. Allora, i movimenti sono associazioni conosciute all'interno della Chiesa con il decreto Apostolicam Actuositate. Il Concilio Vaticano II ha affermato un ruolo indispensabile svolto dai laici cattolici nell'opera di apostolato, di annuncio, cioè del Vangelo. Già questo è importante. Poi, i laici cattolici fino al Medioevo hanno dato vita alle più svariate forme di aggregazione, primo ordine, secondo ordine, terzo ordine, ve l'ho detto, no? I francescani, terzo ordine, però non è la stessa cosa, perché quelli del terzo ordine non hanno voce in capitolo, non fanno parte del governo del primo ordine, mentre invece qua sì, i membri laici fanno parte del governo, perché io prima di essere, io qui c'è la realtà della famiglia del cuore immacolato di Maria, poi ci sono i servi, le serve e i figli e le figlie, che con uguali diritti partecipano allo stesso carisma del movimento. È una realtà nuova all'interno della Chiesa. Nel XX secolo, dal secondo dopoguerra in poi, sono nati e si sono diffusi molti movimenti non legati più all'ambito parrocchiale come l'Azione Cattolica o a ordini religiosi come i terzi, ma portatori di una propria specifica spiritualità. Il nuovo codice di diritto canonico norma espressamente il diritto di fondare e dirigere liberamente associazioni da parte dei fedeli. Il canone 298 stabilisce le tre finalità delle associazioni di fedeli. A. Incremento di una vita più perfetta, ricerca della santità. Non si può diventare santi se non fai parte di un gruppo. Oggigiorno non è possibile, perché il mondo ti travolge. Promozione del culto pubblico della dottrina cristiana. Come associazione, quindi, noi siamo impegnati a diffondere il Vangelo come associazione. Servi, serve, figli e figlie. Compimento delle opere di apostolato. Ok, lo statuto e il regolamento dell'AFCIM. Ecco qui, io volevo dirvi a riguardo dello statuto e del regolamento dell'AFCIM. Che cosa siano? Lo statuto è questo. Lo statuto è questo ed è mio, dei laici e delle serve. Non so come mai, sti dita, oh, dei piedi. Il demonio ci si mette. Allora, questi sono gli statuti che regolano. Ce l'ho io e ce l'hanno i laici. Vi verrà dato quando farete la consacrazione. Ma appartiene alla realtà della famiglia. Queste sono le norme del movimento in generale. Questo invece è il regolamento dei laici. Il regolamento ce l'hanno anche le serve e i servi, che si chiamano costituzioni e norme, come tutti gli istituti religiosi. Costituzione e norme, ma in cima a tutto vi è lo statuto e poi i regolamenti per ogni realtà della famiglia. Quella dei servi porterà il nome di costituzione e norme, quella delle serve costituzione e norma delle serve, dei figli e delle figlie di voi e di quelli che si diventeranno amici, il regolamento dei figli e delle figlie del cuore immacolato di Maria. E qui vi è la parte degli amici, si denominano amici quei fedeli laici cattolici che, attratti a conoscere e vivere il carisma della famiglia del cuore immacolato di Maria, seguono il cammino formativo in vista della consacrazione al cuore immacolato di Maria. Va bene, poi ci sono altre cose sempre degli amici. Preghiera e sacramenti. Ogni amico sarà introdotto gradualmente alla preghiera quotidiana e dalla frequenza regolare e fruttuosa ai sacramenti della riconciliazione e dell'Eucaristia, trovando in essi la sorgente della vita cristiana. Salto poi altre parti. Gli amici, allora, possono liberamente interrompere in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo il loro legame con la famiglia, così come la famiglia potrà interrompere tale rapporto per giusta causa. Gli amici devono condurre una regolare vita cristiana, in tal senso sono esclusi divorziati, risposati, conviventi e quanti sono iscritti ad associazioni che tramano contro la Chiesa Cattolica. Devono inoltre professare lealmente e pienamente le verità di fede, essere uniti al Santo Padre, ai Vescovi e docili al Magistero della Chiesa. Quindi se c'è qualche luterano, io lo rispetto, però non può far parte della famiglia del Cuore Immacolato di Maria. Allora, avete capito quello che ho detto a riguardo? No? Ora la chiamerò FCIM, Famiglia del Cuore Immacolato di Maria, Federazione Comunisti, no, Famiglia del Cuore Immacolato è strutturata secondo norme che ne indicano la natura, il carisma e la missione. Esse sono raccolte nello statuto, che sono norme giuridiche di enti riconosciuti dalla Chiesa. Cioè, siccome la famiglia è un movimento riconosciuto nella Chiesa, la Chiesa impone di redigere uno statuto. Che cosa fa lo statuto? Lo statuto riporta delle norme riguardanti appunto la realtà stessa del movimento. Ad esempio, lo statuto è diviso in articoli. L'articolo 1, la Famiglia del Cuore Immacolato di Maria, è un'associazione privata di fedeli, approvata nella diocesi di Roma. Essa è dotata di personalità giuridica propria, norma del canone 322 del codice di diritto canonico ed è retta dal presente statuto. Essa ha sede in Roma. L'associazione si esprime in tutte le vocazioni e stati di vita rappresentati nella Chiesa, sacerdotale, consacrata e laicale. È come se fosse la realtà della Chiesa è trasferita a livello più ristretto. Quindi, ripeto, l'associazione si esprime in tutte le vocazioni e stati di vita rappresentate nella Chiesa, sacerdotale, consacrata e laicale. Articolo 1, ecco qui, è un'associazione privata, quello che vi ho letto. Poi, articolo 2, l'associazione si esprime in tutte le vocazioni. Poi, sono animati dalla medesima missione, dalla comunione tra i quali accolgono le parole pronunciate dalla Vergine Maria Fatima e leggono il suo cuore immacolato come loro rifugio e via che conduce a Dio. Paragrafo 2, la natura e la missione dell'associazione meglio specificate nell'allegato sussidio apostolato missione spirituale si esprimono attraverso il motto per mezzo del mio cuore immacolato portate Cristo al mondo. Gli appartenenti all'associazione avranno come fine supremo la gloria di Dio tramite la realizzazione della propria ed altrui santità. In risposta alle parole di Gesù, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che nei cieli. Via e mezzo per la loro santificazione sarà il sì alla volontà del Padre Celeste sul modello di quello con cui la Vergine Maria si è consegnata totalmente, integralmente a Lui. E questo qui è un riassunto di quello che noi abbiamo detto la volta scorsa a riguardo della consacrazione. Come fine specifico, i membri dell'associazione si propongono di ristabilire ogni cosa in Cristo attraverso il cuore immacolato di Maria. Per mezzo del cuore immacolato portate Cristo al mondo. Quello che vi ho già detto, secondo quanto manifestato la Madonna di Fatima, Dio vuole stabilire nel mondo la vozione del mio cuore immacolato. Sono cose che vi ho già detto. Regolamento. Ora, estrapoliamo dal regolamento alcune norme specifiche che riguardano invece il nostro movimento. Il regolamento è redatto per ogni movimento. Denominazione. I fedeli laici, membri della famiglia del Cuore Immacolato di Maria, si denominano figli e figlie del Cuore Immacolato di Maria. Poi, con le parole «Donna, ecco tuo figlio», Gesù ha aperto il cuore di sua madre alle dimensioni dell'amore redentivo, con cui lui stesso ha amato l'uomo e il mondo. I figli e le figlie del cuore, chiaro che qui riporta l'adesione più ampia che quella dei figli e delle figlie, con la consacrazione del cuore immacolato di Maria accolgono questa figliolanza e consegnano al cuore materno di Maria Santissima ogni loro bene materiale e spirituale per realizzare pienamente la loro santificazione in Cristo. Non è che voi dovete privarvi, no, dei vostri beni materiali, solo che entrando nella dinamica della risposta all'amore di Dio che è insita nel cuore immacolato di Maria, anche la gestione dei beni materiali uno la deve vivere se non altro confrontandosi nella preghiera con la Madonna. Ma sto facendo una cosa giusta, no? Comprare una cosa, questo in questo senso. Poi identità. I figli e le figlie del cuore immacolato di Maria, in forza della comune dignità materiale, sono corrispondenti con gli altri membri della famiglia del cuore a vivere e diffondere il messaggio di conversione che la Madonna ha consegnato a fare mediante l'indole secolare derivante dalla loro specifica vocazione. Voi laici siete importanti. Perché? Perché dove potete arrivare voi? Non possiamo arrivare noi preti, neanche le suore, capite? Ecco per quale motivo voi siete chiamati a vivere la vostra missione secondo l'indole secolare, no? Come fedeli laici, in ragione della loro particolare vocazione, essi hanno il compito specifico di interpretare alla luce di Cristo la storia di questo mondo. Sono chiamati infatti ad illuminare ed ordinare le realtà temporali secondo il disegno di Dio Creatore e Redentore e sono destinati alla pienezza della vita cristiana e alla santità, vivendo in pienezza la loro consacrazione battesimale. Ecco che cos'è la consacrazione al cuore immacolato di Maria, vivere in pienezza la consacrazione battesimale. Chi ti aiuta a vivere bene il tuo battesimo? la consacrazione al cuore Immacolato di Maria. Ma una volta che hai fatto la consacrazione al cuore Immacolato di Maria, chi ti aiuta a vivere la consacrazione al cuore Immacolato di Maria? Padre Paolo. Volevo dire, la famiglia del cuore Immacolato di Maria. Il loro ambito vitale è il mondo, e siete del mondo, no? Siete nel mondo, scusa, non siete del mondo, siete nel mondo e in esso opera a modo di fermento, rendendo testimonianza e vivendo nella fede, speranza e carità ogni ambito dell'esistenza. Essi incarnano questa vocazione nel carisma e nello stile di vita proprio della sua, facendo in modo che esso traspaia in ogni loro azione. Guardano al sì di Maria Santissima. Conclusione. Da questo regolamento emerge un grande coinvolgimento delle tre componenti per portare Cristo al mondo per mezzo del cuore Immacolato di Maria, a partire dalla modalità che appartiene al movimento senza confusione e con linee sicure e definite. Qui vi sono tutte le indicazioni per realizzare un'autentica famiglia. Insieme le tre componenti della famiglia del cuore Immacolato di Maria potranno realizzare le opere che porteranno molti sotto la tenda della Vergine Maria. Amen.